Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Irradiati.
Eccola, signore e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Mi mancava solo questa.
Luke Skywalker. Di questo ambiente fantastico e meraviglioso, pieno di ragazzi giovani, competenti, sì, con questa tecnologia, insomma, che impressione hai? Che idea?
Un'ottima impressione. Un'ottima impressione, perché qui è tutto organizzato bene, messo bene. Io non avevo mai presenziato ad una radio, non avevo mai parlato ad un microfono, quindi per me è una novità assoluta. Sì. E vedo che è ben gestita, ben architettato tutto.
Sì, allora adesso non fa.
Il posto è bellissimo, perché è un antico chiostro, perciò.
Allora, il posto è bellissimo e, diciamo, non è merito della redazione degli irradiati, della redazione di Radiofonica, sì, quindi è merito di chi l'ha costruito prima. Però sì, Radiofonica, loro, i ragazzi che ci stanno dentro, l'hanno veramente reso un luogo
eccezionale.
Dato anche dalla presenza delle persone, sì, di altissimo, certo, spessore. Normalmente, però bisogna anche essere onesti, perché da quando è arrivata la grande capa redattrice qui è cambiata tutta la struttura che gli altri ex caporedattori avevano un po' lasciato.
Trasandato, diciamo.
Sì, si vede la mano
di una donna.
La mano di una donna si è vista subito, insomma. Stiamo scherzando, ovviamente, qui siamo nelle mani del top di gamma.
Ok, meglio così.
Meglio così, ma infatti dopo, tra il tempo di una canzone, torniamo per analizzare alcune cose che anche oggi abbiamo trovato da quotidiani e giornali.
Perfetto.
Argomenti seri. Oggi siamo solo io e te.
E me.
Che ci ascoltiamo adesso, Luke?
Allora, Iron Maiden 666, The Number of the Beast. A voi l'ascolto.
Piacevole e rilassante, diciamo, nel primo pomeriggio.
Irradiati.
Sfogliando i quotidiani abbiamo trovato una notizia importante, una cosa interessante.
È una notizia che mi ha colpito.
Prego,
Luke. Più tecnologia per le imprese, ma le persone restano al centro.
Ok.
Quindi già questo titolo fa capire, insomma, un po' che praticamente ci vuole un po' di umanità anche qui.
Sì, diciamo che questo è un argomento che noi abbiamo preso da un articolo sulla sezione economia del Corriere della Sera di qualche giorno fa. L'articolo è di Maria Elena Viggiano e lei riporta proprio, cioè era un articolo che andava a raccontare il talk di RCS Academy che c'era stato rispetto al futuro del lavoro nell'era dell'intelligenza digitale e artificiale, perdonami, e avevano partecipato ovviamente, insomma, varie persone importanti con argomenti specifici. Ecco, le persone restano al centro. Ma ripartiamo da questa considerazione.
Questa è una considerazione molto interessante, perché le persone devono restare sempre al centro dell'attenzione. Non si può pensare di sostituire tutti e tutto, voglio dire. La tecnologia ci dà una mano, poi sta a noi servircene nel modo più giusto. Senza andare a togliere il lavoro oppure a licenziare magari persone che l'hanno faticato quel lavoro, l'hanno conquistato quel lavoro.
Senza andare a travalicare l'interesse.
Quelli che sono i diritti poi umani, no?
Sì, e le relazioni, il valore delle relazioni umane, come abbiamo avuto modo di vedere l'argomento di cui parlavamo un momento fa qui agli irradiati. Ci fermiamo e ci ascoltiamo un pezzo. Oggi, guarda, abbiamo casualmente scelto due pezzi dei Pooh. Due pezzi. Intanto il primo pezzone super classico dei Pooh.
Pensiero dei Pooh.
Famoso non restare chiuso qui, pensiero. Che e loro sparavano a tutta luce.
Questo l'ha fatti conoscere molto.
Sì, diciamo che loro era un vero show,
Sì.
I loro concerti, parliamo degli anni 70-80, quando hanno cominciato, avevano una marcia, hanno dato un'impronta molto rock, molto forte.
Sì, molto forte.
Per l'epoca, no? Per un tir, due camion di attrezzature, insomma, c'era una roba forte dietro ai punti. Va bene, andiamo avanti, ci fermiamo un secondo, ciao.
Irradiati.
Tornano gli irradiati, come diciamo sempre. Ciao a tutti ancora. Con due considerazioni importanti. E sentiamo anche qui qual è il pensiero di Luke, insieme al mio, ovviamente. Sfogliando una rivista, esattamente il venerdì di Repubblica, di un paio di settimane fa, di settembre, insomma, di alcuni giorni fa, noi troviamo lo Ius Scholae siamo noi. La politica si divide, ma cosa dicono sul tema dell'estate, cioè quello appunto del diritto di cittadinanza per i bambini che vengono a scuola in Italia? Sì. Ma che cosa dicono i presidi e insegnanti di una scuola ad alto tasso di bambini non ancora italiani, che hanno poco tempo per stare dietro alle chiacchiere, puntini puntini con i professori, perché la quotidianità, la realtà è fatta di necessità e di bisogni. Ecco, prego, che ne pensi tu di un tema così bello, affascinante, insomma?
Beh, i ragazzi, i bambini, i ragazzi anche stranieri devono avere il loro spazio, penso io. Loro devono essere introdotti nel nostro mondo, nel nostro paese, quindi non posso pensare che bene, interessante, no?
Sì, sì, sì. Allora, qui viene riportato l'esempio di una scuola di Roma, in questo articolo di Claudia Arletti, sì. Dove leggo le prime tre righe dell'articolo. C'è stato un tempo in cui all'apertura dell'anno scolastico i giornalisti si radunavano davanti all'elementare Pisacane di Roma, nel quartiere di Tor Pignattara, sì. Per sapere che aria tirasse, quanti stranieri avrete, come farete, che cosa diranno le destre. Il fatto è che 15 anni fa gli alunni figli di immigrati qui erano il 95% e gli insegnanti d'italiano si davano alla fuga. Alla maestra Vania Borsetti, che nel 2008 invece arrivò ben decisa a restare, fu assegnata una seconda dove c'era una sola bambina italiana, una ragazzina calabrese. Gli altri erano cinesi, indiani, rumeni, bengalesi, egiziani. Oggi, all'interno dell'istituto comprensivo, i senza cittadinanza, come qui preferiscono chiamare i figli dei migranti, sono circa il 25%, ma la Pisacane, per la sua collocazione in un quartiere ad altissima incidenza di bengalesi, facilmente supera quota 30%, e in alcune classi ci sono addirittura il 50% dei ragazzini bengalesi, che è anche è una ricchezza.
È una cosa bella, c'è uno scambio di culture, no? Tra la nostra e quella dei stranieri, appunto, che non va disprezzata, insomma, anzi va aiutata e incentivata.
Sì. Esatto, sì.
Lo studio è un bene di tutti, voglio dire, il sapere, la conoscenza è un bene di tutti e tutti ne devono usufruire.
Esatto, no? Guarda, continuo, assolutamente d'accordo, continuo a leggere alcune righe e poi ti chiedo di... Ah, ma guarda, ci fermiamo, ci ascoltiamo un bel pezzo musicale e poi dopo torniamo ad argomentare questa cosa qui con leggendo alcune ancora considerazioni della giornalista rispetto a questo tema. Okay. E il pezzo che ci ascoltiamo è un grande classico dei Ricchi e Poveri. Sarà perché ti amo.
Irradiati.
Continuiamo con la lettura dell'articolo che abbiamo trovato su Repubblica, sul venerdì di Repubblica di alcune settimane fa, di alcuni giorni fa, di Claudia Arletti. Stiamo nell'ambito del tema dello Ius Scholae. E il titolo dell'articolo dice: lo Ius Scholae siamo noi. Dicevamo. Il dibattito sul cosiddetto Ius Scholae, visto da qui, cioè la scuola Pisacane di Roma, dove in alcune classi siamo oltre il 50% di ragazzini stranieri, come vengono definiti, senza cittadinanza, perché non sono stranieri, non sono più bengalesi, ma non sono ancora italiani. Dal punto di vista burocratico, quindi senza cittadinanza. Il dibattito sul cosiddetto Ius Scholae, visto da qui, scorre via come acqua fresca, senza lasciare traccia, forse anche perché c'è molto da fare. A fine agosto nella sede principale risuonano le voci dei bambini del centro estivo. In biblioteca alcuni riposano sui cuscini e gli uffici funzionano. Una scuola pronta a riaprire senza avere mai chiuso e fino alle 22 durante l'anno troverà le luci accese. Ci sono i laboratori, i corsi di musica e fumetto, gli allenamenti di basket e di pallavolo.
Questa è una cosa bellissima.
Esatto, dice la dirigente di tutta la scuola, Rosaria Labate.
Incrementano le attività anche, no? Con l'incremento degli alunni incrementano anche le attività che si possono fare, quindi
aumentano le disponibilità, aumentano le idee,
i momenti di condivisione.
Esatto, i momenti di incontro, di condivisione, certo, di stare insieme, di divertirsi, certo, di confrontarsi.
Confrontarsi, certo.
È una cosa
molto bella, certo.
È una cosa bellissima. E guarda, ti riporto anche rispetto ad alcune, no? Come sei passati dal 95% al 50%? Sospettiamo che si attribuisca il merito un ex pallanuotista, insomma, che si era poi candidato con Fratelli d'Italia. Basta con le scuole consegnate agli stranieri e avanti con le manifestazioni di proteste, talk show e le interrogazioni in Parlamento. Poi succedono cose bizzarre, come il dirigente di allora, dell'epoca, e parliamo di 10 anni fa, cioè 15 anni fa, 2008-2009, sì. Decide di mantenere, diciamo, invece questa forza, tutta questa energia, tutta questa sì, volontà okay. di bambini che arrivano, e anzi si,
la propria forza, no?
Si accorge che diventa una forza, che diventa un momento di grande... Sì. Ricchezza per la
giusto
scuola.
Così, è giusto così.
Beh, assolutamente giusto così. Quindi da quella che era un iniziale...
Mai discriminare gli altri.
Una iniziale ansia, discriminazione.
E altrimenti saremmo anche noi discriminati.
Sulla base, certo.
Potremmo essere certo. Come siamo stati discriminati in passato quando siamo andati noi all'estero, insomma.
Assolutamente
sono cose,
sì.
Sono cose che lasciano... Danno piacere invece, l'accoglienza è sempre bella, no? Nuovo dello straniero ci può portare nuove conoscenze, altre culture, altri modi di...
Non ci dimentichiamo, c'è stato un bellissimo film che è uscito l'anno scorso, 2 anni fa se non sbaglio, dei 30, un film documentario sui 36.000 bambini italiani muti e silenziosi in Svizzera. Perché in Svizzera negli anni 50, negli anni 60, 70, non parliamo sì, del Medioevo, sì. I lavoratori italiani emigrati non dovevano avere figli, altrimenti li rimandavano a casa. E quindi questi
c'era
bambini.
Discriminazione, certo.
Quindi questi bambini che venivano. Che i figli, insomma, dovevano vivere nel silenzio e chiusi in casa
pensa
come se non ci fossero. Capito?
Che
ecco, questo 36.000 ragazzini italiani negli anni 60-70 hanno vissuto in Svizzera in questo stato.
Sì,
quindi,
ma non è quello. Cioè questa è una tortura,
esatto.
Cioè, è una dittatura.
Esatto, esatto. Quindi andiamo avanti e benvengano le persone rumorose
certo.
degli altri paesi. Che ci ascoltiamo adesso?
Allora, ci ascoltiamo Max Gazzè, Valentina.
Irradiati.
Altro tema dell'estate che si è appena conclusa, che si sta concludendo, siamo insomma oramai sì. In autunno, via, sì, sì. Siamo a ottobre. Sarebbe ora di dire vaffa alla politica del vaffa, ok? Sì, quindi un po' parafrasando e giocando sul famoso slogan di Beppe Grillo di qualche anno fa, sì. Del famoso vaffa day, insomma vaffa. Del vaffa eccetera eccetera. Ora siamo ad una nuova fase, appunto quella di un... Ritorno, si vorrebbe che ci fosse una politica con meno parolacce e più contenuti.
Questo mi sembra una cosa buona, anche questa.
Esatto, allora io vado a leggere l'articolo di Stefania Parmeggiani, dove dice, insomma, il celodurismo di Umberto Bossi, gli insulti a Rosi Bindi di Berlusconi, Calderoli che offende Cécile Kyenge, Vittorio Sgarbi trascinato via a peso nell'aula di Montecitorio mentre rivolge improperi poco onorevoli a Mara Carfagna, il grande vaffa che ha dato i Natali 5 Stelle, insomma tutta una serie di momenti.
I momenti...
I momenti
vaffa,
importanti di cui oggi abbiamo per esempio Vannacci che continua a usare no, parolacce, provocazioni, Bandecchi che è un altro che ci tiene a fare il provocatore usando anche termini pesanti
molto
alle volte. Ecco, che ne pensi, Liu?
Guarda, io penso che la maleducazione non abbia fine, cioè questi comportamenti non vanno tollerati perché la maleducazione di un... anche se uno non è credente, di una bestemmia o di un vai a quel paese, diciamo, per me non è concepibile, insomma. Specialmente per quelli che dovrebbero dare poi l'esempio a noi. Praticamente sono persone più in vista, persone che hanno una maggiore visibilità, voglio dire, rispetto a noi, no?
Allora, nell'articolo appunto di Stefania Parmeggiani viene indicato un momento come quello della svolta, che poi effettivamente mi corrisponde anche nel mio immaginario. È il momento della svolta rispetto al linguaggio della politica, ok? Perché mentre negli anni 70, 80, 60, insomma, c'era comunque una tradizione oratoria e la politica era molto...
Era più rigorosa,
era
diciamo.
Molto, molto rigorosa e molto dialettica.
Molto dialettica.
Insomma, c'era una certa... un certo
si,
modo...
Si dava forma alle parole più, anzi, più forbite e meno volgari possibili.
Esatto, esatto.
Adesso è il contrario.
Esatto, e tutto questo riporta, insomma, la nostra Parmeggiani. È avvenuto con mani pulite, secondo lei, con mani pulite, la politica è screditata, marchiata di infamia. I politici devono trovare un modo per riacquistare autorevolezza e lo fanno passando dal politichese ad un linguaggio più friendly. Usano le parolacce e le barzellette per dire agli elettori: io sono come voi.
Beh,
e Berlusconi in questo, Berlusconi Bossi, erano i maestri di questo slang.
Sì, esatto. Beh, che posso dire? Cioè, io so per ritorno all'educazione, specialmente in politica, specialmente alle delle persone più in vista, sono d'accordo che tornino al linguaggio più educato, quantomeno. Se non più forbito, perlomeno più educato. Ecco. Scevro, insomma, da parolacce, contenuti troppo volgari, insomma.
Siamo assolutamente d'accordo, va bene? Quindi una politica parlata bene, con i contenuti che hanno, insomma, che abbiano un valore, un significato, sì. E non le scacciarate senza senso. Va bene? Ci ascoltiamo questo bel pezzo prima di entrare in un altro argomento importante.
Billie Jean di Michael Jackson.
È Billie Jean. Na, na, na.
Ok, a dopo.
A dopo.
Irradiati.
L'anno scolastico oramai è ripartito da almeno 2-3 settimane, sì. Quasi un mese. Ci siamo accorti, e poi ce lo sottolinea anche un articolo di Luigi Lupo, del quale poi parleremo, che di nuovo i giovani studenti tornano ad utilizzare il diario. Yeah. C'era stato un momento negli anni scorsi che si era un po' sfumata l'idea,
sì,
del diario.
Un
po' per via dei diari elettronici, dove comunque venivano segnati i compiti, sì. Sul diario elettronico in classe, quindi tutti cellulari venivano utilizzati tantissimo per, appunto, il senso del registro elettronico, del diario, delle cose. Che quello cartaceo si era un po' perso, yes. Tanto alcune marche, alcune aziende avevano addirittura chiuso. Tipo Smemoranda,
sì,
per
sì.
Esempio, non lo faceva più, il famoso diario.
Poi, tra l'altro, quando andavo a scuola io, c'erano i diari, quelli con i fumetti. Quelli di Iacovitti, quelli delle Stormtrooper, cioè era una cosa anche simpatica, no? Oltretutto, oltre che lo sfogo è un modo per scrivere finalmente sulla carta, buttare giù le proprie idee, gli argomenti più disparati, insomma. Si scrivevano nel diario, c'erano le ragazze, per esempio, o i ragazzi che tenevano un diario dove confidavano al diario praticamente tutte le loro paure, i loro problemi, li buttavano giù nero su bianco.
È vero, è vero. Infatti, proprio all'interno dell'articolo, insomma, ci sottolinea questi passaggi. I compiti da svolgere per il giorno successivo, le prime cotte, le simpatie sportive.
Esatto.
Sui diari, generazioni di studenti hanno scritto la storia delle loro esperienze scolastiche.
Certo.
Io ricordo i diari miei, dei miei amici, delle mie amiche, dei miei compagni di classe, erano agende. Mazzi di roba, libri, mazzi di roba dentro con fotografie,
sì.
Inserti di giornali, pagine, sì. Quiz, cose, c'era di tutto, insomma, trovavi in un angolino anche i compiti, ma era veramente un confidente nel quale buttare dentro materiale. E allora lui ci dice: sui diari generazioni di studenti hanno scritto la storia delle loro esperienze scolastiche e ora le agende cartacee tornano ad essere consigliate nelle aule di tutta Italia. A parte il ministro dell'istruzione Valditara, che con una circolare, insomma, già da luglio invitava e raccomandava ai ragazzi di tornare a utilizzare diari e agende personali per scrivere compiti e comunicazioni varie.
Certo.
Accanto in aggiunta al registro elettronico, chiaramente. I diari, dice, non sono mai spariti, nonostante la digitalizzazione delle scuole, ma ora potrebbero vivere una nuova vita. Per i maggiori brand che in Italia pubblicavano agende, sembra tornare il sereno. Speriamo in un aumento delle vendite, dice Davide Gastaldi, direttore generale marketing della Cosimo Panini Editore, eccetera, eccetera, l'agenda che è l'agenzia che faceva comics, eccetera. Cioè, anche perché il calo demografico si stima 120.000 studenti in meno ogni anno e la chiusura di 1.200.000 scuole entro i prossimi 5 anni, perché diminuiscono i bambini, quindi...
Sì, perché qui in Italia non si fanno più tanti figli, non c'è la demografia che c'era prima, insomma. E poi, comunque, a parte quello, voglio dire, l'aria sempre in confidente, per me lo è stato, insomma, da ragazzo lo è stato.
Sì,
quando
sì,
andavo
sì.
A scuola io lo usavo e lo strausavo, la usavo.
Sì, sì, lo usavamo tantissimo, insomma, c'era di tutto nel diario,
tranne
i compiti. Va bene, ci fermiamo e ci ascoltiamo questo altro pezzo dei Pooh. Oggi veramente due pezzi dei Pooh, ma questo
sì.
È bellissimo.
Pierre. Allora, dei Pooh mandiamo Pierre in onda.
Pierre.
Dopo.
Pierre. E ovviamente se... come sapete, come vedete, diciamo, Radiofonica ci dà solo un piccolo assaggio per motivi vari del pezzo. Voi andatevela a cercare e ascoltatevelo tutto dall'inizio alla fine.
Questo è proprio bellissimo.
Perché è un pezzo bellissimo, Pierre dei Pooh.
Irradiati.
Sono due gli argomenti che interessano gli irradiati per quello che è l'ultimo blocco del nostro, della nostra programma, della nostra puntata odierna. Allora, intanto, da un articolo di Jaime D'Alessandro, nella sezione Playground di, sempre di Repubblica, del venerdì di Repubblica, dice, ci dice: se il gioco è serio, il monitor vale il prezzo, ok? Quindi parliamo di monitor televisivi, sì, per giocare soprattutto, sì, con PlayStation, e diciamo ed evoluzioni della PlayStation. Parliamo di monitor che possono, monitor, non, sì, televisore, sì, sì, solo monitor. Parliamo di 1000 euro circa, 1148 euro alcuni modelli, 979 altri modelli, non diciamo le marche,
sì,
tanto,
sì, sì.
Non ci interessa. E il commento, il sottopancia, diciamo, il sottotitolo è: costano più delle TV di ultima generazione, ma garantiscono al gamer fluidità delle immagini ed esperienze immersive. Ovviamente parliamo di enormi televisori arrotondati, sì, insomma, sì, avvolgenti. Ecco. Che ne pensi da vecchio giocatore di PlayStation?
Giocatore di PlayStation, io da vecchio giocatore penso che a me era sufficiente anche sullo schermo normale, io perché sono abituato ai giochini quelli anni 80, massimo 90 qualcuno, però è troppo spendere così tanto per avere, anche se capisco che il supporto lo merita, però voglio dire, per giocare costa più della PlayStation stessa il monitor, insomma lo ritengo un po' eccessivo,
un po' troppo. Mettiamoci nei panni di una famiglia con un bambino, magari due,
voglio dire, una spesa enorme,
una spesa enorme, che poi tra l'altro parliamo sempre di un oggetto che è dentro casa, dove magari passa vicino il gatto, il cane, il pallone,
esatto,
la scopa, e è un attimo a fare un danno,
a fare un danno irreparabile.
Bene, altro argomento che ci interessa prendere in considerazione per ultimo nella puntata, nella bellissima puntata di oggi, è questo: i bambini, i bimbi a 3 anni già intuiscono cosa stiamo per fare. Attenzione, intuire cosa vogliono fare gli altri guardandoli in azione. I bambini di 3 anni già ci riescono. C'è uno studio su PNAS, merito dei neuroni a specchio e della corteccia motoria, cellule che si attivano quando compiamo un'azione e guardiamo qualcun altro farne una simile, permettendoci di intuire le sue mosse. La comprensione delle intenzioni di altre persone che svolgono compiti motori non erano ben studiate nei bambini in età prescolare, ci ha detto la direttrice del Dipartimento di Psicologia della Cattolica, Antonella Marchetti. Però a oggi sì. I ricercatori hanno appurato la capacità di bambini di 3-6 anni di organizzare mentalmente un'azione, misurando l'attivazione del loro muscolo milloideo coinvolto nell'apertura della bocca mentre prendevano un boccone da mangiare per un pezzo di carta da mettere in un contenitore. Il muscolo si attivava, eccetera eccetera, diversi millisecondi prima di afferrare il cibo. Quindi, no? Vedendo,
sì, è una reazione istantanea,
esatto.
Bambino.
Quindi sanno già prevedere o intuire quello che succederà. Come la vogliamo commentare questa notizia, Luke?
Perché il cervello oggi si è evoluto, forse sarà la nutrizione, forse sarà cioè ha avuto un'evoluzione il nostro cervello effettivamente. Anche dai miei anni,
o forse magari questa è una cosa che non era mai stata studiata attentamente, adesso è stata studiata e si è capito che in realtà
dipende dalla corteccia cerebrale.
Esatto, da sempre i bambini erano in grado di intuire e anticipare l'azione che stava per succedere.
Un po' però si è anche evoluto il nostro cervello.
Indubbiamente
quello,
sì,
dei bambini odierni, loro già da piccolini cioè fanno delle cose che io non riuscivo da piccolino, io non riuscivo nemmeno a pensare, a sognarmi di fare.
Sì,
questa
no,
è la realtà.
Indubbiamente sì, indubbiamente c'è stata un'accelerazione, uno sviluppo in tante
intelligenza, delle capacità del cervello,
sì,
umano.
Ma anche degli stimoli che gli diamo,
degli,
no?
Stimoli, certo.
Anche degli stimoli.
Beh,
che
oggi
gli diamo.
I bambini vengono sottoposti ad ogni forma di stimolo, dalla televisione, dai giochi, dai telefonini, dai computer.
Sì. Sì.
È inevitabile, era,
sì,
inevitabile.
Assolutamente sì. Va bene, che dire, noi per oggi abbiamo fatto un'altra puntata di quelle ma aspetta, no, aspetta, no, no, questo pezzo non l'abbiamo lanciato. Allora no, siamo qui, ci abbiamo ancora un altro po'. Allora vedi, abbiamo avuto fretta. Vabbè, facciamo una cosa, lanciamoli tutti e due insieme e poi ci salutiamo.
Ecco a voi AC/DC as Bells, la canzone, e Wait and Bleed degli Slipknot. Arrivederci alla prossima puntata.
Dai, con questi due pezzi così, diciamo, timidi e... timidi e silenziosi,
sì,
così diciamo, da ascoltare prima di addormentarsi.
Prima di addormentarsi, e no, forse per non addormentarsi troppo, effettivamente.
Esatto, oppure da ascoltare mentre si culla il proprio figlioletto,
il proprio figlio,
per
sì,
farlo addormentare, esatto, diciamo. Esatto. Ok, va bene, allora ascoltatevi questi due pezzi da camera.
Da camera, diciamo.
Va bene, ciao a tutti, grazie, ciao.
Ciao a tutti,
ciao.
Da parte mia anche, arrivederci.
Grazie a tutti, e questa puntata che avete appena ascoltato degli Irradiati, voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione.